E ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti al Trascendentale. Io sono Flavio ed eccoci qui in un nuovissimo episodio. Come state? Come state? Spero davvero bene. Finalmente ritorniamo qui a parlare e a registrare, in quanto ho avuto alcuni dei problemini con impegni ovviamente scolastici e non, e anche con il mio computer che qualche volta fa qualche capriccio, ma siamo ancora qui a parlare e a discutere. Oggi un episodio speciale. Come ultimo episodio del mese, sappiamo perfettamente che ci sono sempre gli episodi speciali. Quando, per esempio, negli scorsi mesi, ovviamente nei scorsi mesi, abbiamo parlato di filosofi, filosofe e di opere letterarie, come per esempio l'ultima è stata sui Malavoglia, e poi comunque sia appunto la letteratura che la filosofia sono elementi molto importanti per quella che è la mia persona, il mio bagaglio culturale si basa proprio su questo e oggi parliamo di un qualcosa di molto particolare che durante questo mese mi ha davvero tanto 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 colpito, ovvero un'opera che ho letto di un chirurgo, un'opera, un libro che non vuole essere una biografia, ma noi abbiamo avuto proprio anche a scuola un incontro con quello che è la compagna, che è la compagna di questo chirurgo che è venuto a mancare proprio un anno fa, il 15 di agosto del 2021, è venuto a mancare e sto parlando proprio di Gino Strada. Gino Strada che è stato per noi tutti un grande attivista, è stato un grande chirurgo. Oggi ne parliamo di questo libro che gentilmente la mia docente mi ha prestato, come ha prestato tutta la classe per leggerlo, e sono stato davvero tanto colpito da quello che viene raccontato e la realtà che viene analizzata sotto il punto di vista di un occhio veramente accurato e molto critico. E sicuramente quelle che sono state queste pagine e il titolo appunto è Una persona alla volta fa riflettere davvero davvero tantissimo e questo titolo riflette quello che era il pensiero di Gino. Prima di iniziare, quindi di immergerci all'interno del mondo di Gino Strada e della sua vita, del suo percorso di vita e di quello che ci racconta, vi ricordo sicuramente di ascoltare gli episodi precedenti se non l'avete fatto e di scrivermi il vostro punto di vista dopo questo episodio o dopo gli altri che avete ascoltato, di scrivermi il vostro feedback che per me è molto importante o su Instagram o su Facebook. Il mio nome e il mio cognome sono Flavio Modi. Questo è quanto possiamo partire subito e entrare all'interno del mondo che ci presenta e della realtà così tanto autentica di Gino Strada. Lui, come dicevo prima, era un chirurgo, lui è un lombardo. Diciamo che la sua esperienza culturale e soprattutto giovanile è basata sugli studi, poi andrà a studiare, farà appunto medicina, farà la specializzazione e poi andrà per tanti anni in America. Ecco perché ci sono alcuni video ancora di lui dove parla benissimo l'inglese, perché appunto è stato in America a fare una tesi sperimentale. Ma non è importante tanto le peculiarità della sua vita quanto le esperienze che l'hanno segnato. Ovvero lui fa richiesta alla Croce Rossa Internazionale per andare nelle zone di guerra per fare appunto il medico senza frontiere, pronto a dare tutto perché forse ancora, come dice lui, non era pronto a questo. Ma questo lo segnerà. Inizierà il percorso come medico senza frontiere, nelle zone più disastrate del nostro pianeta Terra. È stato a Kabul, è stato in Afghanistan, è stato in tutte quelle zone, in Pakistan, Turkmenistan, in tutte quelle zone che sono ancora oggi piene di quell'elemento che è disumano, nonché la guerra. E il non diritto alla salute. Questi sono gli elementi centrali che oggi andremo a trattare e vorrei iniziare questo episodio perché, come sapete, questi episodi speciali sono sempre pieni di sono sempre pieni di letture e voglio leggervi un passo dei primi capitoli dove lui dice: se 9 vittime su 10 sono civili, però non è più normale, non è più la stessa guerra. Non si dovrebbe nemmeno chiamare tale. Una follia quella guerra contro i civili. Un incubo. Ma quello era un caso specifico, avevo concluso. Unico e irripetibile. Una cosa che succedeva solo in Afghanistan. Mi sbagliavo. Bene, qui lui diciamo che parla delle sue prime esperienze e parla della realtà afghana e di come lui abbia davvero visto la realtà cruda sopra quel tavolo chirurgico dove stava per operare. Dice una cosa importante: 9 vittime su 10. Un altro dato importante che ci dà la sua compagna, che in quell'incontro che dicevo appunto prima, che abbiamo fatto, è che 100 vittime, su 100 vittime, 93 sono civili e il 34% di questi 93 sono bambini. È importante questo dato e non vi nascondo che appena io ho letto il libro, il testo, poi appena subito dopo con la conferenza, sono ancora provato e soprattutto mi viene ancora un qualcosa dentro quanto si parla di tutto ciò, perché la realtà dei fatti è che sembra un qualcosa di così tanto lontano ai nostri occhi, alle nostre vite, ma non dobbiamo dimenticarci che tutto questo è proprio a qualche migliaio di chilometri, è proprio nel nostro pianeta, e questo è quello che Gino voleva comunicarci. Ma ora andiamo a capire cosa realmente voleva dirci. Dicevo, lui è stato in Afghanistan quando appunto si parla della guerra in Afghanistan, quindi da dopo la caduta delle Torri Gemelle l'11 settembre del 2001, poi con l'invasione dell'America in Afghanistan è durata 20 anni, una guerra che dura più di 20 anni, fino a qualche tempo fa. Poi le situazioni storiche sono ben difficili da anche comprendere e analizzare quando sono troppo vicine a noi perché siamo inevitabilmente influenzati dalla nostra società, ma quello che noi dobbiamo capire e che ci ha fatto riflettere è proprio che lui ha visto quanto nei corridoi, nelle stanze, negli ambulatori siano prettamente civili. La guerra, lui in un altro passo che ricordo in questo momento è proprio quando lui diceva e analizza la guerra e dice che sicuramente dopo la prima guerra mondiale la guerra si è fatta soprattutto sui civili. Ora ci sarà un altro passo, ora andremo a vedere. Si è fatta soprattutto sui civili. Dalla prima guerra mondiale in poi diventa una guerra totalizzante, una guerra che coinvolge completamente tutti, e dico tutti, all'interno della società, tutti coloro che fanno parte del paese che è in guerra, senza distinzioni di bambini, donne, anziani, uomini, ragazzi, ragazze, nessuna o nessuno escluso. Nessuno. Prima le guerre erano al confine, erano tra soldati, erano tra eserciti. Adesso le guerre non sono più tra eserciti. Le guerre sono per i civili. I civili che sono le prime e credo le più importanti vittime di ogni conflitto. Questo ci fa molto capire e la vita di Gino Strada ci ha dato una grande testimonianza di quanto quando si pensa e quando si vuole migliorare un qualcosa non resta che alzarsi le maniche, alzare il proprio culo dalla sedia e andare là a combattere, andare là a fare qualcosa. Lui l'ha fatto. Lui è il fondatore di Emergency, nonché una agenzia sanitaria che ad oggi ha più di 12 milioni di pazienti e che ovviamente è attiva su tutto il territorio terrestre, quindi internazionale, ed è nata solo da un progetto che inizialmente poteva dire essere folle, si poteva dire un progetto da pazzi, un progetto che non poteva mai avere la propria realizzazione, e invece si è creata una grande istituzione con l'obiettivo di far sì che tutti potessero avere il diritto alla salute. Ma dopo questo piccolo passo che appunto ho letto poc'anzi, un altro passo e si parla sempre di guerra. Per punire un crimine, si era disposti a commetterne un altro. D'altronde la distinzione tra crimine e legalità appare sempre poco appassionante quanto sono gli eserciti regolari di qualche paese democratico a radere al suolo villaggi o a fare saltare in aria qualche famiglia innocente mentre cercano il covo di un possibile kamikaze. Scriveva Howard Zinn, storico americano radicale che è stato un amico, che esiste un meccanismo preciso per cui si accetta di uccidere gente innocente. All'inizio della guerra si fa una scelta, che la tua parte è buona e l'altra è cattiva. Una volta che hai fatto questa scelta, non hai più bisogno di pensare. Qualsiasi cosa tu faccia, non importa quanto sia orribile, è accettabile. Parole molto forti, sicuramente, delle parole davvero, davvero importanti, che ci fanno capire quanto il nostro Gino Strada abbia una capacità critica di vedere la realtà, in quanto sono gli americani che hanno occupato l'Afghanistan. È importante ricordarci una cosa, credo che sia di fondamentale importanza. Sempre lui ci racconta molto nei minimi particolari i propri interventi e soprattutto gli interventi sui bambini, in quanto la guerra, ripeto, sui civili è sicuramente fatta di mine antiuomo, di bombardamenti, è fatta di stupri, di saccheggi, di, ecco, radere al suolo villaggi o di famiglie innocenti. E lui ci racconta quanto dei bambini, soprattutto in Afghanistan, ma come a Kabul, come in tutti gli altri paesi dove lui ha operato, le mine antiuomo sono state e sono le più frequenti. Perché? Perché un bambino che vuole giocare, sta giocando con un amico, quando vede una mina antiuomo o che sembra magari qualcosa con cui giocare, con cui trovare un qualcosa, un piccolo spunto di umanità all'interno di un'atrocità infernale come la guerra, lo prende, lo gioca magari con l'amichetto, e beh, dopo oltre ai 60 secondi, poi esplode. Esplode nelle mani. Lui ci descrive particolarmente quando opera tanti bambini, soprattutto un bambino con un braccio che non ha completamente nulla di braccio, infatti quel braccio verrà amputato, con bambini con gambe amputate. La realtà cruda della guerra non è altro che questo. Non è altro che il vedere quanto i civili e soprattutto i poveri bambini possano essere innocentemente, senza alcun motivo, all'interno di un conflitto che loro non hanno voluto, ma si sono trovati all'interno di questo conflitto, perché molti di loro non hanno mai neanche visto la pace, non hanno mai visto la serenità in quel paese, perché magari sono nati all'interno del conflitto e quel conflitto che dura da 20 anni è ancora lì. È ancora lì imperante, è ancora lì che miete vittime. E questo era quello che Gino lottava, è quello che ha voluto trasmettere a noi più giovani e a noi che pensiamo che questo mondo si può migliorare, se solo tutti noi lo vogliamo. Ma andando avanti con le nostre letture, un altro passo di un altro pezzetto, ecco. Gli uomini e le donne di quel tempo conobbero l'abisso dell'Olocausto e i bombardamenti aerei sulle città. era l'area bombing, il bombardamento a tappeto di grandi aree urbane, Londra, Berlino, Dresda, Amburgo, Tokyo. Non esisteva più un bersaglio militare, un nemico da colpire. Il nemico era la gente, che pagava un prezzo sempre più alto. L'obiettivo era la distruzione delle città e l'uccisione dei lavoratori tedeschi, la distruzione della vita civile in tutta la Germania. Sir Arthur Harris, comandante il capo della Royal Air Force, lo rivendicava pubblicamente, senza nessun pudore e nessuna cautela. E poi le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, che cambiarono la storia del mondo. L'uomo aveva creato la possibilità dell'autodistruzione. Anche queste, la realtà dei bombardamenti. La realtà di quello che può essere l'autodistruzione. A ben vedere, Hiroshima e Nagasaki sono state e devono essere importanti proprio per questo, viste come un punto di riferimento, per farci capire che con l'evoluzione, la tecnologia e il progresso siamo riusciti noi uomini a creare delle vere e proprie armi di distruzione universale. Con le bombe atomiche, con la situazione, con le bombe, i bombardamenti, con tutte queste nuove tecnologie, siamo riusciti a perfezionare in maniera, come dire, ossimorica, utilizzo questo termine, in maniera eccellente, le nostre armi di autodistruzione. E proprio in questo periodo così tanto teso, così tanto importante, no? Perché a pochi migliaia di chilometri da noi, in Ucraina, contro appunto questo povero popolo c'è l'invasione russa, no? Di questo territorio. E quindi dobbiamo capire dove ci stiamo muovendo, dobbiamo capire in che posto siamo. E siamo in un posto dove ancora le guerre esistono e dove noi uomini abbiamo creato delle armi di distruzione di massa che, se solo volessero, potrebbero annientare completamente tutta l'umanità. Questo dobbiamo ben capirlo, questo dobbiamo averlo ben in chiaro perché, beh, purtroppo non è così scontato. Non è così scontato che tutti possano pensare una cosa del genere, non è così scontato avere consapevolezza di tutto ciò. Noi, e qui voglio citare una frase, no? di Albert Einstein, dove lui diceva: la guerra non si può umanizzare, si può solo abolire. E credo che questa piccola frase possa farci capire quanto questo grande fisico sia stato anche un grande uomo. Perché in uno dei capitoli appunto di questo libro, no, di Gino Strada, Gino parlava proprio dell'umanizzazione della guerra. E di quanto la guerra sia, secondo chi la fa, no? Possa essere celata con mille modi, mille motivi di tipo ideologico, territoriale, di potere, ma sicuramente tutte queste scuse, scusanti, non interessano a quella povera gente che muore senza che l'ha voluta quella guerra. Non interessa a quei bambini che devono vivere una vita senza un braccio, senza una mano, senza una gamba, senza un piede. Non interessa a tutte quelle povere famiglie che vengono uccise, tutte quelle donne che vengono stuprate. Non interessa ai poveri civili che senza alcun motivo vengono presi di mira e uccisi. Non interessa a loro. Interessa solo a chi la vuole quella guerra. È per questo che ci dice Di Gino, e che riprende Albert Einstein, quando dice che la guerra non si può umanizzare ma si deve abolire, con tutti i mezzi che abbiamo, ma i mezzi pacifici. Perché utilizzare violenza è violenza su violenza e quindi andiamo ad utilizzare la stessa e medesima arma dell'invasore e questo porterà ad altre vittime, ad altre lotte, ad altre perdite, ad altri assassini, ad altro sangue versato. E questo è importante capire perché sotto questo punto di vista dobbiamo capire che non è tutto scontato la nostra libertà che abbiamo oggi, noi, perché in molti altri paesi non c'hanno tutte queste libertà. E a proposito di libertà, quindi quando questo primo punto sulla sul vedere la guerra, sul capire dove Gino ci voleva portare col punto di vista della guerra e con la realtà di quanti civili siano coinvolti, di quanti civili siano delle povere vittime che purtroppo hanno potuto perdere la vita. Continuiamo il nostro discorso con il diritto alla salute. Ora, su questo apriamo una grande, grande parentesi. Proprio perché Gino si chiede in questo libro, ma come nella sua vita, una grande domanda che sia, credo, una delle più importanti che credo tutti ci possiamo fare all'interno della nostra esperienza esistenziale. Cioè, perché sono nato? Perché sono nato in questo luogo e chi mi ci ha mandato, no? Queste domande, come dire, esistenziali che tutti, chi meno, chi più, si sono potuti fare, si sono posti, come appunto nella storia della filosofia. Ma dice proprio il nostro Gino che la nascita di noi individui è puramente casuale e non siamo noi a sceglierlo. Ecco perché lui si tormentava su un solo fatto. Perché? Oggi che state ascoltando questo podcast, questo episodio, no? Sta nascendo contemporaneamente un bambino in Afghanistan e un bambino in Italia. Ok? Perché proprio in quel momento in cui nasce, colui che nasce in Italia ha il diritto alla salute, il diritto ad essere curato gratuitamente, e invece coloro che vivono o nascono in Afghanistan devono pagare. Il diritto alla salute, il avere le cure gratuite non è contemplato in questi paesi. E qui lui fa una grande critica in generale al sistema internazionale e soprattutto al sistema anche italiano della sanità. Adesso una lettura abbastanza lunghetta, ma che ci fa capire quello che davvero Gino pensava. Inizia così. Nel 2000, l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato il sistema sanitario italiano il secondo migliore al mondo, dopo quello francese, per qualità e universalità delle cure. E su questo possiamo dirci, nel mio commento, possiamo dirci, come dire, fortunati, anche un po' fieri del nostro status come Stato. Che cosa è successo e come, perché si è arrivati fin qui? Qui adesso parte una grande analisi importante. Ci deve essere stato un cambiamento culturale. Per molti secoli, in tutte le culture, la medicina si è sviluppata per curare gli ammalati o i feriti, per salvare vite umane e alleviare le sofferenze. A un certo punto, inspiegabilmente, ha iniziato a cambiare. Forse il cambiamento è nato da una constatazione banale, che tutti noi, prima o poi, nel corso della nostra vita, abbiamo bisogno di un medico. Sarebbe stato naturale, sensato, concludere che, proprio perché rispondono a un bisogno comune, le cure mediche debbono essere di qualità alta, pubbliche, cioè di tutti, e per questo gratuite per tutti. Invece qualcuno è arrivato a una conclusione diversa. Se è certo che ognuno di noi prima o poi avrà bisogno di un medico, allora ognuno di noi è potenzialmente cliente di un mercato, quello della salute. Enorme. Potremmo dire illimitato, dal momento che essere curati è un bisogno di tutti e non un lusso a cui si può sempre rinunciare. Di fronte a possibilità di guadagno colossali, investitori del settore e politici, con la complicità di molti medici, hanno costruito un sistema sciagurato che ha trasformato la cura da diritto umano fondamentale a fornitura di un servizio. Sia chiaro, non sto parlando di un sistema illegale di criminalità organizzata che agisce nei meandri nascosti degli ospedali. Al contrario, avviene tutto alla luce del sole, con il beneplacito delle istituzioni che la gestiscono e che gestiscono la sanità. Obiettivo e strategia sono elementari: guadagnare molto, miliardi di euro, sulla malattia anziché sulla salute dei cittadini. Come? Con con un po' di creatività nelle pratiche mediche si sono fatti strada interventi non necessari, indagini diagnostiche non giustificate, terapie costose a fronte di benefici opinabili, esempi di un modus operandi che promuove il business della malattia e ingrassa l'industria della salute. Invece di riconoscere anche economicamente l'impegno esclusivo dei medici nel Servizio Sanitario Nazionale, sono stati introdotti meccanismi, le compartecipazioni, la libera professione intra moenia, che premiano l'esecuzione di prestazioni spesso inutili per il paziente e che creano discriminazioni economiche tra i malati. La concorrenza tra pubblico e privato è garanzia di migliori prestazioni per i pazienti, dichiaravano presidenti di regione che si sono affrettate a convenzionarsi con cliniche, ospedali, laboratori privati, sottraendo fondi, finanziamenti alle strutture pubbliche per consentire a imprenditori del settore a guadagnare sulla malattia dei cittadini. Bene, abbiamo capito quanto potesse e quanto può essere importante una lettura del genere e delle parole del genere, quanto Gino sia stato un grande lottatore, ecco, e aveva davvero tanto, tanto coraggio. Ecco perché io oggi vi sto portando questo episodio, e sicuramente una grande stima nei confronti di quest'uomo e di tutto quello che, delle persone che si sono state accanto e che hanno creduto in lui, che hanno creduto nel progetto e nei suoi vari progetti. E quindi in questo punto, no? Il nostro Gino ci parla dello stato naturale dell'uomo, quando l'uomo nasce senza alcune strutture, senza alcuni pregiudizi, nasce col bisogno magari di essere curato, perché come diceva lui, banalmente tutti prima o poi nella vita avremo bisogno di un medico e quindi la medicina nasce dal bisogno di curare gli uomini e le donne, di far sì che stiano bene, di evitare che ci siano tanti morti, evitare che appunto si muoia per banalità. E sicuramente questo c'è stato un grande, se pensiamo un attimo per esempio dalla medicina del 1400 alla medicina di oggi, c'è stato un miglioramento tecnico scientifico in maniera esponenziale, sicuramente, dove il tasso di mortalità è davvero diminuito, dove le cure sono sempre più garantite. Sicuramente possiamo dirci fortunati, ma sicuramente non è così per tutti. E quella domanda iniziale, appunto, prima di questa lettura così un pochino lunghetta, no? Dicevo prima, e voglio analizzare questa domanda su quello che è la mia grande passione, no? Sul piano filosofico. Cioè, noi potenzialmente non siamo in grado di scegliere dove dobbiamo nascere, in quale famiglia nascere, perché nascere e soprattutto dove. Il luogo, perché il luogo, beh, dobbiamo dirci la verità, dobbiamo essere chiari, dobbiamo vedere la realtà in faccia, beh, il luogo va a determinare quanti diritti puoi avere. In questa terra purtroppo non tutti i luoghi del mondo hanno uguali diritti, per questo Gino lottava e ha lottato con la propria vita per tutto ciò, ha lottato veramente perché ci credeva davvero, davvero tanto a tutto ciò. E quindi quello che dicevo prima io era, quando noi nasciamo, non è giusto che io che sono nato in Italia ho più diritti di un mio stesso coetaneo che nasce in Africa. Quello che noi dobbiamo perseguire, quindi, alla luce di tutto questo e al netto di tutto questo e dalle letture, in quanto ci sono stati le constatazioni, come dire, negative, in quanto dobbiamo fare del mercato della malattia e non il mercato della salute, proprio perché i grandi investitori, come appunto abbiamo letto, grandi politici, hanno pompato l'idea che bisognava fare una vera campagna sulla malattia piuttosto che sulla salute. E questo credo che sia un gravissimo problema, un grande problema, che tutti noi dobbiamo porci, tutti noi dobbiamo capire, dobbiamo lottare per questa cosa, per migliorarla. Perché se non rimarremo cristallizzati in questo grande problema. Cioè, la privatizzazione della salute è davvero una cosa inumana, perché, ripeto, la salute non è altro che garantita dalla medicina, ma la medicina appena è nata, quando è nata, mi vengono in mente le grandi abbazie con i monaci, no? Che facevano quelle misture con delle erbe. Lo facevano per aiutare i poveri o per aiutare coloro i quali stavano male. E questo è l'elemento centrale, quell'umanità che purtroppo si sta perdendo, si è persa completamente in alcuni casi. Quell'umanità, cioè l'aiutare l'altro uomo che sta male invece di lucrare su di lui perché sta male, quindi allora prendiamo quanti più soldi possibili da questo povero malato. Cioè, dobbiamo capire dove stiamo andando, in che direzione stiamo andando. E questa è un'altra lettura, perché come sempre questi episodi sono pieno, pieno, pieno di letture. Allora, come può lo Stato garantire cure gratuite a tutti coloro che hanno bisogno se ogni anno spende decine di miliardi di euro nelle convenzioni? Non conosco imprenditori tanto sprovveduti da regalare una quota così consistente dei loro investimenti a un diretto concorrente. Intanto, nelle strutture sanitarie pubbliche i primari fanno corsi da manager, i direttori sanitari sono imprenditori, gli ospedali sono diventate aziende ospedaliere, i cui reparti vengono finanziati non solo sulla base dei risultati di salute per i pazienti, ma sulle procedure eseguite. Parte del personale sottopagata è mantenuta in un precariato permanente con contratti a termine. Bisogna tagliare i costi, è il mantra che risuona negli uffici dove si decide. Che senso ha parlare di denaro e profitto quando si ha a che fare con una persona che soffre? Questa domanda completa questo capitolo, siamo più o meno a metà del libro, quasi verso la fine del libro. E questa domanda è davvero una pugnalata, un pugno allo stomaco che ci scuote e che ci fa del male. Ripeto, che senso ha parlare di denaro e profitto quando si ha a che fare con una persona che sta male, che soffre? Credo che questa sia la presa di coscienza che tutti noi dovremmo fare e dovremmo rifletterci un po' di più, perché a questo dobbiamo legare un elemento molto importante. Un elemento che quando noi abbiamo dei diritti, quando noi abbiamo la libertà, tutto questo ci sembra banale, tutto questo ci sembra scontato. È proprio per questo che ci sembra banale, ci sembra scontato che noi non dobbiamo, non abbiamo il diritto di dimenticarcelo e di farlo diventare sempre più banale e sempre più scontato. Anzi, noi abbiamo il dovere morale, soprattutto di farlo andare avanti. Abbiamo il dovere di far sì che noi dobbiamo continuare a pensarci e a lottare perché questo mio stesso diritto, questa mia stessa opportunità di andare in ospedale ed essere curato gratuitamente, debbano averla anche giovani ragazzi e ragazze come me in tutte le parti del mondo. E questo, signore e signori, può essere giudicato come una follia, come una pazzia, come una utopia. Sicuramente è qualcosa di davvero grande. Ma non dobbiamo dimenticarci che tutto questo è umanità. Noi siamo così, perché quello che ci accomuna è essere umani. E tutti noi, esseri umani, dobbiamo, almeno come obiettivo finale, avere gli stessi diritti. E sicuramente questo è un elemento che anche la compagna di Gino Strada ci dice che non è vero che tutti gli uomini nascono e sono uguali. La differenza sta nel dove nasci e in che famiglia nasci. Questa frase è così tanto importante perché non è vero che tutti gli uomini nascono uguali. Non vuol dire che la base sia diversa. Perché la base costitutiva dell'uomo, no? La base noumenica, utilizzando un termine kantiano, è uguale a tutti. Siamo tutti esseri umani, siamo tutti umani, differenti per luogo di nascita, per famiglie di nascita. Dico una parola che a me non piace tanto, ma per definire il concetto serve, in base al ceto sociale dove ci appunto collochiamo. Ma tutto questo, ripeto, è in mano a noi. so chi e non so cosa, perché noi non sappiamo perché siamo nati qui o perché siamo nati lì. Non lo sappiamo, e questo deve essere la prima consapevolezza, proprio in virtù del fatto che non siamo noi a decidere, è giusto che tutti noi abbiamo questi stessi diritti. E a proposito di diritti, l'ultima lettura che davvero mi ha colpito di quest'oggi, di questa grande discussione, che la costruzione e la pratica dei diritti umani sono il migliore antidoto, la migliore prevenzione della guerra. Perché dove non ci sono i diritti umani per tutti, quando si considerano milioni di esseri umani spendibili per mantenere ed espandere la ricchezza di pochi, c'è già di fatto una guerra in corso, una guerra di aggressione e di rapina imposta quando serve anche con la violenza delle armi. Eh beh, questa grande e importante lettura, no? Finale ci ha fatto capire che molte volte per la libertà si combatte anche con le armi. E purtroppo è davvero difficile accettare una cosa del genere se non, come dire, essenziale per la vita e per la sopravvivenza di molte persone e per la lotta dei propri diritti. Perché se noi siamo oggi qui, non dobbiamo far altro che analizzare la storia e capire in che punto della storia siamo e capire e dove i nostri antenati hanno lottato, hanno combattuto e hanno perso la vita per combattere sotto questo punto di vista. Ora, Gino Strada con tutto il suo team di Emergency hanno scritto un manifesto per una medicina basata sui diritti umani. Questo sicuramente per chi è più interessato, non ve lo leggo perché ovviamente come sempre questi episodi sono molto molto lunghi e quindi dobbiamo fare le nostre considerazioni finali. Però spero che con sempre come questi episodi e chi è davvero interessato lo vada a cercare magari il testo se avete voglia di leggerlo tutto, andate a cercare questo manifesto, ripeto, per una medicina basata sui diritti umani, che è davvero importante, è davvero fondamentale per quello che mi riguarda e in quanto la lotta dei diritti è strettamente collegata alla lotta per la pace, è strettamente collegata a quella che è il vivere comune in una comunità. Sicuramente questo episodio è stato molto personalmente sentito perché mi ha fatto capire una cosa molto importante, una frase che in quella conferenza, no, che dicevo prima, a cui ho fatto, anche con tutta la mia classe abbiamo fatto parte, è una frase importante. Si può cambiare, ma solo con fatica e sudore. E se già avevo consapevolezza di questo, ancora di più leggendo questo testo, ancora di più ho capito quanto la guerra sia dannosa e quanto possa far del male piuttosto che del bene. Perché la guerra è solo distruzione, è solo morte, e la guerra non è altro che il coinvolgimento di poveri civili che non hanno voluto questa guerra, il coinvolgimento di persone che davvero non hanno. Veramente non hanno avuto nulla da questa guerra, ma hanno solo perso. E invece, coloro i quali si arricchiscono non sono altro che i proprietari di industrie belliche, non sono altro che coloro che fanno, appunto, dicevo, della malattia un business, invece di garantire a tutti noi esseri umani, in quanto tali, una medicina e una cura libera, in quanto abbiamo tutti lo stesso diritto, abbiamo tutti gli stessi e uguali diritti, ma nello stesso tempo anche gli stessi doveri. E un nostro dovere deve essere quello di lottare, deve essere quello di combattere per i nostri diritti e per i diritti di tutti noi. Perché il mondo, se l'abbiamo trovato così, abbiamo uno dei più grandi delle utopie che tutti noi dobbiamo metterci in testa, no? Quello di renderlo e lasciarlo migliore di quello che l'abbiamo trovato. Perché per migliorarlo non serve solo che io qui sto parlando da più di mezz'ora con dei concetti, con dei valori abbastanza personalmente importanti che mi muovono, ecco, nella mia vita, nella mia esistenza, ma spero che questo sia condiviso anche da voi e che io abbia, come dire, anche instillato in voi quella volontà di fare qualcosa per Un piccolo contributo, perché un granello di sabbia, perché una spiaggia è composta da tanti granelli di sabbia, ma un granello in più fa quella differenza che magari senza il quale non si poteva raggiungere quel dato obiettivo. E quindi sì, io oggi ho voluto portare questa grande figura come appunto Gino Strada. La sua vita è stata per noi, deve essere un impegno, deve essere una presa di coscienza, la sua vita deve essere un esempio, il suo mandato che in questa vita si è venuto, la sua esperienza esistenziale che è finita un anno, proprio un anno fa, deve farci riflettere, deve muoverci e deve far capire che noi tutti esseri umani siamo legati dalla umanità stessa, dalla nostra essenza, ecco, da quel cosa, da quel quid che non si può spiegare, da quel quid che ci accomuna tutti. E sicuramente spero davvero di essere stato chiaro, o comunque non ho voluto magari essere troppo specifico sulla vita o magari sui suoi progetti, perché voglio che i più curiosi se lo vadano a cercare, i più curiosi si leggano il testo, ripeto il titolo, che è il titolo anche di questo episodio, Gino Strada, una persona alla volta. E beh, sicuramente tutto questo ci fa capire quanto la realtà della guerra sia così tanto vicina a noi, per questi momenti così tanto di tensione in Ucraina, per esempio, e quanto dobbiamo esserne consapevoli e dobbiamo essere attivi sulla nostra terra, perché se noi non abbiamo umanità per la persona, per le persone che ci stanno accanto, beh, abbiamo poca strada da fare e, come diceva appunto Gino, ben presto arriverà l'apocalisse nucleare che tanto si parla in questo periodo e che tanto è temuta, ma che siamo stati noi a produrla, ricordiamocelo sempre. Bene, detto questo, adesso inizia il mio tacere, ho parlato abbastanza, spero che io sia stato chiaro, che vi abbia intrattenuto. Per coloro che sono arrivati fino a questo punto, vi ringrazio. Se siete interessati, vi invito a condividere per i vostri amici, vostre amiche, compagni di classe, colleghi, colleghe, coloro i quali pensate che possono accrescere questi episodi. Spero che vi hanno accresciuto anche a voi. Non mi resta che rimandarvi ai prossimi episodi, a quelli precedenti se non li avete ascoltati, e ai prossimi che ne usciranno, sempre di migliori e sempre di più interessanti. E non mi resta che anche questa volta ce lo ricorda il nostro motto, ovvero cittadinanza attiva, dovere di ogni cittadino. Ciao ragazzi e ragazze, alla prossima!